Grazie, la parola a Maurizio.
Quanto tempo abbiamo? 10 minuti?
Arriviamo fino all'1, mezz'ora, dai. Uno.
Speravo che mi dicessi di meno, perché la mia tattica in questi casi è la seguente: avete fatto delle domande interessantissime, ricche, io vi saprei dare delle risposte, intendiamoci, ma ci sono 5 minuti di tempo, quindi dico due banalità e voi andate a casa convinti che io in realtà sapessi la risposta, ma il tempo non c'era. E invece se mi dite che c'è mezz'ora mi mettete un po' in difficoltà per adesso cercare di rispondere per davvero alle cose che molto interessanti, qualche volta anche provocatorie, ma nel senso buono, cioè che spingono ad andare avanti nella riflessione. Come avete visto, il tentativo che ho fatto è anzitutto quello di cercare, qualcuno l'ha notato, di fare un po' di pulizia, cioè, se riusciamo almeno a togliere i luoghi comuni, gli stereotipi, le frasi fatte, facciamo già qualche passo avanti, forse qualche paura anche si attenua, riusciamo a ragionare con più razionalità. Perché io comincerei la risposta dicendo l'immigrazione mette in moto molta ansia, molta paura. Ecco, ritorno al problema la nazione e gli invasori, ma c'è una base antropologica ancora più profonda: la comunità insediata su un territorio pacifica che vede gli estranei alle porte e che vede scattare la paura dell'invasione, del saccheggio, del ratto delle donne. Dentro noi ci portiamo, secondo me, questo vissuto antichissimo, stratificato, che ci mette in ansia rispetto allo straniero. E faccio subito un esempio, perché qualcuno ha sollevato il problema della enfasi sulla criminalità degli immigrati. È vero, gli immigrati delinquono più degli italiani, gli immigrati irregolari delinquono ancora di più, però dal punto di vista sociologico sono due considerazioni: una che ci fa molto più colpo il reato dell'immigrato di quello analogo degli italiani. C'è stato, proviamo a pensare, qualche mese fa il caso del marocchino che ha ucciso la figlia perché stava con un italiano, e ce n'è parlato per settimane, credo che l'eco non sia ancora spenta. Una settimana dopo c'è stato un italiano che ha massacrato la figlia a Latina perché stava con un immigrato, credo che la notizia sia stata sui giornali un giorno. E io ricevevo telefonate per dare una spiegazione del perché questo padre marocchino, la cultura, la religione, l'Islam, perché scatta questo meccanismo. Se lo fa uno di loro, lui si comporta così perché loro sono così, è l'espressione di una cultura, cioè scatta un meccanismo di categorizzazione, di collettivizzazione. Se lo fa uno di noi riusciamo a capire meglio che è lui un caso aberrante, riusciamo a distinguere che gli italiani sono così. È come quando si dice, siccome c'è stato l'omicidio Theo Van Gogh o gli attentati in Inghilterra, è fallito il multiculturalismo. A parte che il multiculturalismo, ripeto, non c'è mai stato neanche da quelle parti, poi ritornerò sul punto. Ma quando in Italia c'è stato il terrorismo e centinaia di giovani in qualche misura sono stati coinvolti in atti o di fiancheggiamento, di favoreggiamento, se non di militanza armata, mica abbiamo detto che l'Italia ha fallito le sue politiche di integrazione dei giovani in generale. Vedete che riusciamo a distinguere. Quando parliamo di noi riusciamo a distinguere, quando parliamo degli altri collettivizziamo.
Allora, sì. Scusa.
Vabbè, ma quello andava fatto. Però, ma non è che abbiamo detto, non è che abbiamo fatto per fortuna la guerra ai giovani, generazione a cui appartengo. Qualche volta sono stato anche fermato, perché portavo già allora la barba, documenti, gente che mi circondava. Ecco,
l'eschimo.
Ecco, ma per fortuna adesso, al di là di questi episodi, non abbiamo detto l'Italia ha fallito nei confronti dei giovani. se c'è l'uno, due o tre per mille di giovani di origine immigrata che sono stati coinvolti in atti di terrorismo, non è che sia fallito il modello inglese di assimilazione, o se è fallito è fallito per altri motivi il modello multiculturale. Devo rispondere però ad Antonella, prima di tutto perché è mia vicina di territorio, secondo perché è una signora, terzo perché deve andare, quindi faccio precedere il punto. La soluzione è dare il voto, diceva. Secondo me è una condizione necessaria ma non sufficiente. In Francia quelli delle banlieue, i ragazzi delle banlieue hanno quasi tutti la cittadinanza francese. Quindi il voto aiuta, intendiamoci, per le ragioni che vi ho detto di rispetto, se non altro di investimento politico dei partiti. Per ragioni anche solo di bottega si alza il rispetto e l'attenzione verso gli immigrati, gli si fanno fare le moschee più facilmente quando votano, accedono all'impiego pubblico, almeno finché non dissociamo, questo sarebbe un altro tema importante, la possibilità di guidare il tram dall'avere la cittadinanza italiana. Perché finché uno per guidare il tram della TM deve essere italiano, creiamo una condizione di disuguaglianza, che tra l'altro schiaccia gli immigrati verso il basso e impedisce anche a noi di avere delle risorse umane qualificate in una serie di lavori che invece potrebbero guadagnare, tipo la TM, che ha problemi di reclutamento dei guidatori, dalla maggiore offerta di tranvieri se anche gli immigrati potessero farlo. Ma c'è un altro problema sull'impiego pubblico, che se noi chiudiamo l'impiego pubblico ai non cittadini, ci fabbrichiamo davvero i cittadini di carta. Questo io lo dico sempre ai miei interlocutori di destra. E voi volete chiudere le porte alla cittadinanza? Prima di tutto non è che le potete chiudere sempre, di nuovo vincolo liberale. Il discorso è 5 oppure 10 anni. Non è che non diventeranno mai cittadini, ce ne metteranno 15, ce ne metteranno 20, potete fare tutti, ma a un certo punto, se vogliono, diventano cittadini. Allora, il vero problema, secondo me, è che con questo perverso vincolo dell'essere cittadini per guidare il tram, avremo gente che per guidare il tram diventa italiana anche se non ha nessun senso di lealtà, di identificazione col nostro paese. Non mi sembra una politica avveduta, nemmeno dal loro punto di vista, anzi dovrebbero essere i primi a volere che l'appartenenza, la lealtà nazionale sia un valore e sia perseguita da chi vuole davvero diventare italiano. Bisognerebbe dissociare la cittadinanza da un pacchetto di benefici che concretamente l'accompagnano: voto, impiego pubblico, accesso alle professioni. È vero che manca una politica di attrazione dell'immigrazione qualificata. Questa è la grande differenza tra l'Italia e gli altri paesi. Noi siamo esportatori di cervelli e importatori di braccia. È così, e questa è la principale differenza nelle politiche migratorie, se esaminiamo il caso italiano rispetto ad altri. Io ho un sospetto. Oltre alla insufficienza, la povertà della nostra politica, c'è però di nuovo il mercato che conta, che comanda. Cioè, quante imprese abbiamo che davvero vogliono attrarre ricercatori, tecnici altamente qualificati, medici stranieri e così via? Ecco. C'è un problema proprio di cos'è il capitalismo italiano. È un capitalismo che funziona a basso tenore di capitale umano. Qualche caso c'è, anche ieri sentivo un imprenditore che protestava perché voleva assumere un tecnico qualificato e non c'è riuscito, perché lui diceva: è più facile assumere una colf in Italia, far entrare una colf, che far entrare un informatico. È vero, però siamo a Milano e c'è qualche caso di questo genere. Se il capitalismo italiano avesse bisogno di decine di migliaia di tecnici qualificati, li farebbe entrare. La sanità, che ha bisogno di infermieri, li fa arrivare. Poi,
ma non i medici, perché non ha più medici.
Adesso si comincia con i medici, questo è interessante. Si comincia.
Dato che non conviene dal punto di vista assicurativo fare il medico, alcune comparte hanno la situazione.
Sì, ma è così nel mondo, dove la sanità è un tipico settore di ingresso di manodopera qualificata. Beh, sulle tasse è un dettaglio, ma il problema credo sia in Italia le tasse delle colf, che non, giustamente non vogliono far fare, non so come si dice tecnicamente, non ricordo in questo momento, il sostituto d'imposta alla famiglia che assume la colf. E quindi non c'è il prelievo alla fonte. Anche in tanti altri comparti di lavoro, se non ci fosse prelievo alla fonte, lo vediamo con i lavoratori autonomi, la gente le tasse non le pagherebbe. Le colf godono di questa franchigia, non c'è il prelievo alla fonte, quindi dovrebbero in teoria loro denunciare il reddito e pagare poi le tasse. Naturalmente, come dire, sfuggono a questo obbligo, ma credo che sia così la normativa. Allora, salutiamo Antonella e proseguiamo. Una domanda che è stata posta da più di uno è, diciamo, è il rapporto immigrazione-religione, diciamo così, il tema del dibattito attuale, la Lega, Tettamanzi, l'Islam. Io vorrei rispondere così, che uno, la religione, come dico nel libro, è ridiventata un simbolo identitario, come nell'America dell'Ottocento, quando discriminavano i cattolici irlandesi e poi italiani o gli ebrei per ragioni religiose. È una favola, quella della tolleranza americana. È stata una lunga conquista, una conquista che si è imposta nel Novecento, non prima. La religione è diventata simbolo di nuovo delle nostre differenze, simbolo delle identità, e questo è pericoloso. La Lega a suo modo l'ha capito, sta contrapponendo una religione del presepe alla religione del Vangelo, la religione, l'identità cristiana al cristianesimo. Ma sarebbe tutto sommato folklore se questo discorso non avesse consenso. Quando noi ironizziamo sugli atei devoti, abbiamo forse sottovalutato un aspetto. Gli atei devoti, quei politici che fanno atto di omaggio verso la Chiesa, pur dicendo che loro non sono credenti, e dicevamo è tattica. Ma attenzione, è solo la fotografia dei loro elettori, solo la fotografia della maggioranza degli italiani, che ormai hanno abbandonato purtroppo la pratica religiosa, ci metto la mia biografia naturalmente, sottolineando questo purtroppo, la maggioranza degli italiani hanno abbandonato la pratica religiosa, però mantengono una qualche nostalgia del presepe, della notte di Natale, di alcuni simboli religiosi, nostalgia che si accentua quando arriva qualcun altro, e il riferimento alle radici, appunto all'identità cristiana, diventa un modo razionale per alzare dei muri. Allora, siccome è un po' meno elegante dire io non voglio gli immigrati o mi fanno paura gli immigrati perché non voglio avere la povertà sotto casa, perché mi sento diminuito dall'avere nel quartiere o nel mio condominio famiglie immigrate, io dico che non voglio gli immigrati perché difendo l'identità cristiana. Io voglio difendere l'identità cristiana e quindi chiudo le porte agli immigrati. Notate infatti che il discorso difendere l'identità cristiana diventa un modo per chiudere a tutti gli immigrati, filippini compresi, ecuadoriani compresi. Notate la strumentalità del ragionamento. È l'identità cristiana che diventa lo scudo tutto sommato razionale, persino ammantato di valori etici, quindi passa anche in alcuni nostri ambienti, per poter dare una dignità alle proprie ansie e ai propri desideri di chiusura e di confini. E allora è da questo punto di vista che c'è un problema nel cattolicesimo, c'è, ma è uno dei tanti. Come su altri piani, il discorso di vertice non arriva alla base, poniamo l'etica sessuale. In questo caso è abbastanza analogo. Se io guardo i pronunciamenti del Papa, dei Vescovi, io sono pienamente confortato nelle cose che scrivo, e potrei avere l'imprimato, voglio dire, credo, modestamente. Sulla Caritas in Veritate c'è un punto che nessuno ha colto, appunto perché poi si legge anche lì quello che si vuole, ma c'è un punto dove si dice che gli immigrati hanno dei diritti incoercibili, inderogabili, si usa un'espressione di questo genere. C'è un punto intero, un numero della Caritas in Verità, inderogabili. Come dire, anche gli immigrati irregolari hanno diritti e dovete piantarla di perseguitarli. Allora, il Papa usa il linguaggio dei diritti non negoziabili per parlare degli immigrati.
Anche la nostra Costituzione parla di individui.
E poi lì dovremmo andare un po' a fondo, perché c'è tutto quel problema dei diritti umani e le leggi nazionali, la nazione, la cittadinanza, per cui c'è un terreno.
L'articolo 3 dei cittadini, ci sono esclusivi umani.
Però ci sono poi i diritti umani, ci sono i diritti umani, ci sono. Allora poi il problema è quanto delle carte internazionali dei diritti umani viene tradotto in termini di legislazione nazionale e quanto il concetto di cittadinanza si può estendere agli stranieri residenti. Ma torniamo a noi. Il vertice della Chiesa è chiaro, i Vescovi sono, pur con qualche distinguo, comunque compatti. C'è giusto il Vescovo di Piacenza che canta fuori dal coro, ecco, ce n'è sempre qualcuno, ma insomma non è rappresentativo. Il problema è la ricezione di questo messaggio a livello locale, come è stato sottolineato. Ma, di nuovo, a livello locale, il semplice cattolico probabilmente è più influenzato dalla televisione che dalla Caritas in Veritate, è più influenzato dai discorsi che sente al bar che dalle omelie del parroco. E per questo, cioè, il cattolico, per fortuna, per altri aspetti, non è una monade isolata che vive all'interno della parrocchia e che non è esposto alle influenze dell'ambiente locale. E anzi, a me sembra che nell'attuale contesto, nel bene e nel male, il voto e la scelta politica dei cristiani si è privatizzata. Cioè è sempre meno influenzato da ciò che la Chiesa predica. Essendo sempre più una scelta privata e individuale, crede di essere più autonoma e invece diventa più succube del pensiero egemonico, che è stato anche qui richiamato. Il pensiero egemonico è stato ben ricordato da Lorenzo, che ha visto in una certa fase anche Repubblica, Veltroni, la sinistra, il futuro candidato regionale del Partito Democratico cedere alla sindrome securitaria e a domandare a gran voce leggi più dure per espellere gli immigrati rumeni. Ci siamo beccati bacchettate dall'Unione Europea, anche la sinistra in quel caso si è beccata bacchettate dall'Unione Europea per dire: ma questi sono cittadini comunitari, hanno diritto alla libera circolazione, ma di cosa state parlando? E questo però dice lo sbandamento culturale, l'egemonia del pensiero securitario, che è partito da lì. Se fate un'analisi dei giornali, è partito dai fatti di cronaca per far montare l'idea di un'Italia invasa dagli immigrati, della necessità di leggi più dure, e questo è stato uno dei principali cavalli di battaglia della destra alle elezioni. la sinistra ha avuto il torto di cercare di inseguire la destra sul suo terreno, di essere vittima di quello che appunto definirei un pensiero egemonico. Io ricevevo telefonate da giornalisti del tipo: ma il Veltroni dice che l'80% dei reati sono commessi da rumeni a Roma, e come mai, come lo spiega? E poi è venuto fuori un articolo di Arrigo Levi, un tranquillo signore ebreo anziano, che ha portato i dati che non era vero sulla stampa, ma nessuno ne ha preso nota. Notate che quando un'enormità del genere veniva divulgata da Veltroni, nessuno si è preso la briga di andare a controllare, perché, come dire, confermava il frame dominante, la visione dominante delle cose. Se Veltroni avesse detto: guardate che solo il 5% dei reati sono commessi dai rumeni, qualcuno si sarebbe preso la briga di andare a controllare i dati che ci sono. Notate come vengono fabbricate e divulgate le notizie e condivise. Allora, io credo che anche il cristiano, il singolo praticante, sia dentro questo frame culturale, e mi sembra che il problema purtroppo si sposta dall'immigrazione alla fede, si sposta dalla politica alla Chiesa, e noi abbiamo qui un fronte di grande importanza, ma non per difendere i diritti degli immigrati, ma per difendere, credo, l'essenza del cristianesimo, i valori del cristianesimo, che è quello di non lasciarsi catturare dal mito dell'identità cristiana, di non confondere il presepe con il Vangelo, il crocifisso con i valori del cristianesimo. Questo credo sia un fronte di grande importanza. Io credo che se oggi i lombardi votassero, tra Calderoli e Tettananzi farebbero cardinale Calderoli. Se ci fosse il voto dei fedeli come al tempo di Sant'Ambrogio, i nostri concittadini farebbero cardinale Calderoli. C'era ieri un articolo sul Giornale. No, sono molto preoccupato di questo, perché finché erano gli atei devoti ci facevamo sopra le battute, ci facevano ridere, ma qui c'è un salto di qualità di questo tema, che tocca appunto la fede, non è più un problema degli immigrati, la fede, la Chiesa, le cose più profonde, credo, in cui molti dei presenti credono, me compreso. C'è un articolo sul Giornale di ieri di Marcello Veneziani, uno dei intellettuali di destra più accreditati. Il titolo era: Cardinale, pensi anche a me, pensi anche a noi, era un titolo del genere, dove si accreditava la leggenda del cardinale Tettamanzi che parla solo di rom e immigrati, quello che ha detto Calderoli. Cioè, gente che non si è presa la briga di andare a leggere il discorso, ma si è accontentata della presentazione deformata che ne ha dato Calderoli. Ha fatto il fondo di solidarietà, non ha bisogno che io lo difenda il cardinale Tettamanzi, ma per dire le cose come sono, ha fatto il fondo solidarietà e lavoro. Ecco, ma nelle fasce popolari, di queste fasce che mantengono una nostalgia cristiana ma non vanno più a leggere i discorsi del cardinale né ad ascoltarlo, perché non vanno più in chiesa fondamentalmente, se non forse a Natale, guardate che questa roba qui della chiesa, della Caritas, che pensa solo agli immigrati, non pensa ai poveri italiani, è uno degli luoghi comuni più diffusi, ripetuti, tanto da diventare una specie di mantra, di ritornello che tutti credono. E su questo terreno, torno all'immigrazione, è singolare notare che la fioritura di leggende è incredibile. Pensate alla leggenda, uno ci ha scritto anche un libro per ironizzare: i cinesi non muoiono mai. Sì. Pensate all'altra, che io ho sentito, ma non più di ieri, qualcuno me lo ripeteva, che lo Stato italiano dà 30 euro al giorno a tutti gli immigrati. Sì. Sapete che qualche anno fa girava questa voce?
Sì, 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 sì. Lo dicevano per i Rom. Sì, per... i Rom, sì, che venivano dal lo dicevano per i Rom.
Sì.
E nessuno glielo smettiva.
No, ma è stato vero per un momento quando c'era la guerra e c'erano dei rifugiati per cause belliche. Quindi per quella fascia, rifugiati per ragioni belliche, c'è stato un per gli alcuni mesi in cui c'erano degli aiuti dello Stato. Poi fine. Ma è diventata una leggenda. E quindi fare dell'informazione corretta su questi temi sarebbe un enorme servizio culturale. No, per quanto possibile, mi dica.
Comunque questo lo dico io che l'ho vissuto io con mano. La sistemazione degli uffici catastali nella provincia di Milano, a Milano, nel passaggio da cartaceo al computer, è stato mandato per questi accordi di lavoro, sono state mandate in Romania e in Albania, con un casino enorme che ce l'ho mandato io. Dopodiché nessuno si prende la responsabilità, ma tu paghi e io ho dovuto pagare 2.500 euro per sistemare tutta la partita. Questo è vero, eh? È vero.
Sì, ho fatto lì un discorso.
La delocalizzazione dell'attività. Sì.
Allora, le tre domande di Paolo Ottolina adesso. La crisi attuale, mi diceva, non riapre una concorrenza, ma io sottolineerei questo aspetto, porto proprio a partire dall'esempio del corso per Colf e Badanti. Di nuovo c'è una produzione di immaginario per cui non era ancora cominciata la crisi occupazionale e si leggevano già gli articoli sulla nuova guerra tra italiani e immigrati. Quella roba lì che è uscita adesso sull'Espresso, ma era già uscita 6 mesi fa, l'avevo letto già su Repubblica, su qualche altro giornale, 6 o 7 mesi fa, perché di nuovo fa scattare un immaginario. Allora, di fatto gli italiani, le italiane che fanno i corsi per Colf, per Badanti, vogliono andare a lavorare nelle strutture protette, vogliono andare a lavorare nelle RSA dove ci sono i turni, gli orari, il sindacato. Io vorrei contare quante donne italiane sono disposte ad andare ad assistere 24 ore al giorno degli anziani italiani non autosufficienti. Sono segmenti, ma mettiamo anche che qualcuna ce ne sia, ma sarà lo 0,5%. Sono segmenti di mercato diversi. Noi abbiamo oggi 3 ragazzi su 4, forse un po' di più adesso, che arrivano al diploma di scuola secondaria superiore. Allora, può anche essere, se la crisi si aggrava, si trascina, avremo di nuovo dei ragazzi italiani, benché diplomati, che salgono sui ponteggi a riparare i tetti. Avremo delle ragazze diplomate che forse andranno a servizio nelle famiglie. Ma prima di tutto non è un futuro desiderabile. Mentre qualcuno con malcelata soddisfazione dice adesso vi togliamo l'argomento degli immigrati che prendono i lavori che gli italiani non vogliono, adesso con la crisi vedrete. Quindi prima di tutto non è un futuro desiderabile, ma poi ci vogliono 20 anni di impoverimento delle famiglie per tornare lì, perché la scelta razionale delle famiglie italiane sarà investire ancora di più nella formazione dei figli, farli specializzare ancora di più, aiutarli a cercare lavori buoni. Perché tra l'altro c'è una cosa abbastanza inquietante che dicono le ricerche sulle carriere, che il primo lavoro è molto importante per gli sviluppi successivi. Quindi è una leggenda dire accetta quello che capita, quello che arriva. Se uno comincia a prendere il diploma da ragioniere e comincia come operaio, dice beh guarda che bravo ragazzo che si adatta, come muratore. Poi c'è la signora che si occupa di sviluppo delle risorse umane, prova ad andare a cercare lavoro dopo 2 o 3 anni da operaio e dice io ho il diploma di ragioniere, ma cosa hai fatto fino adesso? Ho fatto l'operaio. Vabbè, guarda, allora un posto da fresatore se sai fare c'è, ma il posto da contabile mica glielo danno. Dicono se tu sapevi qualcosa di partita doppia, dopo 2, 3, 5 anni da operaio te lo sei dimenticato. Questo le famiglie italiane, per fortuna, lo capiscono meglio dei moralisti che dicono ai giovani di accettare quello che capita, il lavoro manuale, eccetera. E quindi difenderanno i loro figli e lasceranno i posti liberi agli immigrati. Di fatto la Spagna ha tentato di fare delle politiche di rientro degli immigrati in conseguenza della crisi, è un fallimento quasi totale. Sono stato in Messico la scorsa settimana, non ho potuto vedere delle ricerche sull'argomento, ma la percezione è che la crisi non ha fatto tornare i messicani, anzi li fa partire, perché la crisi è peggio in Messico che negli Stati Uniti, e quindi c'è gente che perde il lavoro e che passa il confine per andare a cercarne un altro al di là. Quindi certo, noi con questa crisi siamo tornati indietro di 10 anni dal punto di vista economico, quindi dobbiamo pensare che il mercato del lavoro probabilmente si riassesta sui livelli di 10 anni fa. Però l'offerta intanto è andata avanti, è studiato, quindi la distanza tra i posti di lavoro a cui la gente aspira, in particolare i giovani, e quelli che il mercato offre, probabilmente è più ampia di quella che era 10 anni fa. E questo crea condizioni di continuità, credo, del fabbisogno di immigrazione per molti lavori poveri. Secondo punto, cosa succede dopo la regolarizzazione? Beh, in realtà la regolarizzazione non è una buona politica, è una cattiva politica. Io sono abbastanza contrario alle sanatorie all'italiana, sarebbero meglio semmai altri dispositivi. Conversione del permesso di soggiorno. Allora, una signora arriva qui dall'Ucraina col permesso turistico, trova una famiglia che la vuole assumere, ma lasciategliela assumere. In regola dal primo giorno pagare i contributi, magari anche le tasse, ma evitiamo i balletti del lavoro nero, il decreto flussi, il tornare indietro e tutta questa produzione che in gran parte è immaginario rassicurante, non è regolazione del mercato del lavoro. Lavori come quello di assistenza notte e giorno sono tipici lavori dei migrati appena arrivati. Persone che non conoscono la lingua, che non conoscono nessuno, non sanno dove andare, hanno bisogno di casa, e quindi sarà sempre un lavoro che fanno gli ultimi arrivati, tanto che quando si regolarizzano molte di queste persone cercano poi di fare altro, con rabbia e frustrazione delle famiglie che le hanno messe in regola, magari famiglie appunto ben intenzionate che hanno cercato di sanare una situazione. Quindi abbiamo bisogno di altri meccanismi. La regolarizzazione non è risolutiva, è una retorica quella che dice adesso facciamo la sanatoria, poi più. Infatti ne abbiamo fatte 6 in 20 anni. Sul mondo cattolico credo di avere già risposto, vorrei fare però una sottolineatura in positivo. In questa dinamica accoglienza, regolarizzazioni, lotta per la dignità degli immigrati, una parte del mondo cattolico ha un ruolo importante, cioè c'è una, per fortuna, una advocacy coalition, cioè una coalizione di difesa dei più deboli, una lobby dei deboli in cui il mondo cattolico è magna pars. Anzi, avendo anche un ruolo di cerniera, essendo a cavallo tra i due schieramenti e avendo anche rappresentanze istituzionali, ha avuto un ruolo importante sulle leggi di sanatoria e su altre misure come quelle che consentono l'iscrizione a scuola dei bambini, che consentono le cure mediche per gli immigrati in condizioni irregolari. E io direi che per fortuna, quando parliamo di queste cose, noi possiamo contare su una mobilitazione del mondo cattolico, del mondo associativo, che secondo me è la maggiore che ci sia stata in Italia dalla ricostruzione, dall'epoca immediatamente post-bellica. Se facciamo la somma di tutti i gruppi, associazioni, volontari che fanno qualcosa per gli immigrati, raggiungiamo numeri straordinari. E questa è una grande risorsa del nostro paese. Ecco, io credo che il tempo sia scaduto e quindi sono riuscita nell'intento di non rispondere a qualche domanda.
Grazie.
Luca, allora, c'è ancora una mano alzata, non ti ho risposto.
Rimane aperta la questione di quanto tempo potrà andare avanti la discrasia tra un discorso pubblico xenofobo e un discorso, diciamo così, privato, non dirò di integrazione, ma quantomeno di tolleranza per fini economici della presenza.
Allora mi tocca dare un altro pezzo di risposta. In realtà, quando è che l'immigrato è integrato? Quando non ci chiediamo più se si è integrato. E quando, addirittura quando smette di essere un immigrato. Questo succede, per fortuna. Succede tutti i giorni, è successo con i meridionali in larga misura, è successo in Europa con, prima con gli italiani, poi con i portoghesi, gli spagnoli, i greci, che a un certo punto hanno smesso di essere considerati immigrati. O sono stati comunque considerati immigrati di una categoria superiore.
Ma è un discorso pubblico che non li attaccava, però il problema è questo.
Ma sì e no, perché in Svizzera, in altri posti, insomma in Germania. Ma certo, diciamo che il discorso pubblico negativo rende più difficili le cose, le complica.
Cioè, perché Himmler stesso disse, come dire, noi facciamo le politiche contro gli ebrei, poi abbiamo 30 milioni di tedeschi che dicono che hanno il buon ebreo a fianco e cercano di difendere, come sono riusciti a farli come tutti. Io sono una pessimista, c'è l'altro.
No, io sarei più ottimista. Io dico che tra 10 anni i rumeni non li chiameremo più immigrati.
Quindi tra 10 anni il discorso pubblico contro gli immigrati potrebbe non
essere. Contro i rumeni?
No, ci sarà ancora, ma contro qualcuno arrivato dopo.
Purtroppo gli immigrati magari voteranno a destra, però Lorenzo, sì, dai. Detto questo, che non è soltanto una battuta, allora ricordo, poi ci salutiamo, la prossima è sabato 9 gennaio 2010, Tito Boeri, la crisi non è uguale per tutti. Buon Natale. Anche un'altra cosa, se riusciremo a trovare un accordo per la Sala Verde, che in questi ultimi mesi risultava costantemente occupata, ricominceremo con l'anno prossimo anche le riunioni di una domenica al mese per fare il punto della situazione. Di tutto troverete notizia sul sito del Dossetti. Grazie, buon Natale, grazie ancora soprattutto a Maurizio.